Lazio-Parma, ma poi insomma l'attualità ci impone anche di osservare quello che succederà domani sera in Bosnia, dove l'Italia si giocherà l'accesso ai mondiali a cui manca da ben 12 anni. Vedremo insomma l'Italia che ha superato in semifinale non senza qualche patema di troppo l'Irlanda del Nord, e domani sarà attesa da Zanica, da un catino bollente per insomma questa sfida alla Bosnia che vale veramente tanto per tutto il movimento calcistico. Quindi tanti gli argomenti tra nazionale e club. E intanto scriveteci al 333-920-170 se vi siamo mancati in questa settimana di pausa. Adesso insomma riprenderemo a pieno regime un rush finale per le ultime 8 giornate di campionato che vedono il Parma assolutamente in pole position nella corsa salvezza, anche se chiaramente ci si lecca ancora le ferite per le due ultime sconfitte, soprattutto quella interna con la Cremonese assolutamente inaspettata, che ha lasciato un pochino aperto il discorso salvezza, che insomma il Parma spera di chiudere nelle prossime settimane, anche magari complici i risultati delle dirette concorrenti, perché quello che attende il Parma non è sicuramente un calendario troppo agevole. Lazio-Parma, poi Parma-Napoli, insomma le prossime due partite sono impegnative, anche perché la Lazio arriva a questo appuntamento nel momento migliore della sua stagione, reduce da 3 vittorie consecutive su Sassuolo, Milan e Bologna, che hanno un attimino insomma risistemato in meglio la classifica dei biancocelesti. Vado a leggere il primo messaggio. Buongiorno Marco, lo so che non c'entra niente, ma volevo comunicare alla nostra mitica regista Simo Collini una sorpresina legata alla nostra comune passione per Sir Paul McCartney in merito all'uscita del suo nuovo album. La Simo dovrebbe andare su Google Maps e con lo Street View vedere l'incrocio tra Trangion Lane e Hale Road a Liverpool e leggere i cartelli stradali. Avrà una sorpresa. Dico solo che la foto è aggiornata a marzo 2026. Ecco, intervento in diretta di Simonetta.
Grazie Davidone.
Ovviamente la notizia è rivolta anche a tutti gli amanti di Sir Paul e dei Beatles come noi due. Davidone, grazie per questa incursione musicale. Simonetta ringrazia in diretta. Ma noi non perdiamo tempo. Allora, per fare il punto in casa Parma, andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Rugolotto.
All'andata la rete di Noslin per l'1-0 finale, ora una percorsa agli antipodi almeno nell'ultimo periodo. Parma e Lazio arriveranno alla sfida del sabato pasquale con umori decisamente diversi. Biancocelesti, dopo un periodo difficile, hanno vinto e convinto nelle ultime 3 gare, 9 punti contro Sassuolo, Milan e Bologna. I rossoblù scavalcati in classifica e ancora qualche flebile speranza di raggiungere il 7° posto. I crociati invece devono cancellare l'onta delle ultime 2 sconfitte contro Torino e Cremonese e non vincono dalla sfida con la Milan del 22 febbraio. Per entrambe le squadre la ripresa degli allenamenti senza i nazionali in questo lunedì. Sarri spera di recuperare Basic e Cataldi. A Collecchio c'è invece ottimismo per Bernabé e Anquist, che salvo nuovi intoppi dovrebbero essere a disposizione di questa. Rientreranno i prossimi giorni vari gialloblu impegnati con le rispettive selezioni. Martedì sera Giappone di Suzuki in amichevole contro l'Inghilterra, dopo la vittoria sulla Scozia possibile anche grazie al miracolo di Zion su McTominay. Cercati e Brički titolari fissi con Australia e Svizzera Under 21. E a proposito di giovani, gol all'esordio in Under per il polacco Mikolajewski e magia in rovesciata col Portogallo Under 18 per un altro attaccante della primavera, Afonso Semedo.
Palla in tribuna.
Eccoci, questo era il servizio di Alberto Rugolotto e ne parliamo subito con il nostro primo ospite, il giornalista della Gazzetta di Parma, Pietro Razzini. Ben ritrovato, Pietro.
Buongiorno Marco e un buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
Allora, la chiusura del servizio sembrava un assist perfetto per te, perché lo sappiamo, per Gazzetta di Parma segui settimanalmente le vicende della primavera gialloblu, e allora i due uomini copertina anche durante la pausa delle nazionali sono per ora, perché insomma devono ancora poi scendere in campo nelle prossime sfide, Daniel Mikolajewski nella Polonia Under 21 e Afonso Semedo nel Portogallo Under 18. Allora andiamo con ordine, partendo da Daniel Mikolajewski. Allora, non ha bisogno di presentazioni perché sta facendo benissimo, tra l'altro recentemente è arrivata anche la notizia del rinnovo del contratto con il Parma fino al 2030, poi entra in campo con l'Armenia, prima partita assoluta in Under 21, 10 minuti e subito in gol, si conferma insomma un giocatore di talento non solo a livello di club.
Ancora meglio Marco, perché invece di partire dal primo minuto come magari possono aspettare i nostri amici radioascoltatori, Daniel Nikolajewski è partito dalla panchina e poi è entrato in campo dall'81esimo minuto e ha segnato al 91esimo minuto il suo primo gol nell'Under 21, quindi in praticamente 10 minuti è riuscito a entrare in campo e segnare una rete che non è stata importante a livello di risultato, perché la partita è finita 4-1 contro l'Armenia, però a livello personale è stato molto importante. Infatti la felicità dell'attaccante del Parma si è visto anche sui social, con qualche storia in cui sono viste le foto di lui esultante e un bel video in cui si fa vedere anche il gol. Ne approfitto per chiederti se è possibile controllare il ritorno, perché io sento la mia voce e faccio fatica a parlare.
Cerchiamo adesso, chiediamo a Simonetta, abbiamo qualche problema, adesso vediamo di provare a risolverlo. Adesso cerchiamo. Ovviamente proseguo io, nel senso, Nikolajewski tornerà in campo domani perché è in programma la partita, la trasferta Montenegro-Polonia a Tuzzi, è un'altra gara di qualificazione a Euro 2021, e quindi vedremo un pochino Daniel Nikolajewski se riuscirà a ripetersi. Nikolajewski che sta facendo veramente molto molto bene quest'anno, la primavera, nonostante, tra l'altro, ricorderete anche la squalifica di 5 giornate che lo ha tolto proprio nel momento clou della stagione, per lui anche diverse convocazioni in prima squadra. Ora chiaramente il reparto offensivo del Parma è abbastanza ben fornito, quindi nelle ultime settimane è stato di nuovo, tra virgolette, prestato alla primavera di Nicola Corent, però insomma questo ragazzo classe 2006 è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile, sta davvero confermando di poter chissà presto approdare in prima squadra. Ecco, a proposito di questo, lo ricordava Nikolajewski, tanto abbiamo ritrovato, siamo qui con Pietro Razzini, giornalista della Gazzetta di Parma, domani Montenegro-Polonia a Tuzzi, altra gara di qualificazione Euro 2021. Ti chiedo questo, Pietro, è lecito, ovviamente compatibilmente con le esigenze di classifica del Parma, immaginarsi un esordio anche in Serie A per Daniel Nikolajewski da qua a fine stagione?
Secondo me se lo meriterebbe obiettivamente, per il semplice fatto che nel campionato primavera ha dimostrato di essere una spanna sopra il resto degli attaccanti presenti in questo campionato. Fino adesso, bisogna ricordarlo, Daniel ha segnato 16 gol ed è secondo nella classifica cannonieri solamente all'attaccante del Lecce Esteban Paco Sanchez, che ne ha segnati 17. Per lunghi tratti della stagione è stato primo, poi il numero di minuti che Mr. Corrent gli ha dato è diminuito anche perché sono aumentati gli allenamenti con la prima squadra ed è aumentato anche l'impegno, diciamo, dal punto di vista fisico di Daniel, che doveva essere in qualche modo calibrato tra prima squadra e primavera. Però io mi aspetto che, se le condizioni di classifica lo permetteranno, Daniel possa fare il suo esordio in prima squadra già entro la fine di questo campionato.
Eh sì, e chissà, insomma, abbiamo già cerchiato con la matita rossa la partita, chissà, l'ultima giornata Parma-Sassuolo al Tardini, speriamo obiettivo già raggiunto, magari una passerella per Nikolajewski oppure anche prima. Ci scrive proprio Davidone: quando è che cominciamo a mettere Mico in prima squadra? Sarebbe ora, quindi tutti i tifosi ansiosi di vedere l'attaccante polacco in prima squadra. Da Nikolajewski passiamo al suo collega di reparto Afonso Semedo, che attaccante anche lui della primavera, che si sta rendendo protagonista assoluto al 29esimo torneo internazionale di Lisbona, gol sia al Marocco che all'Islanda, ma da vedere, chi non l'avesse ancora fatto, la splendida rovesciata che ha insomma permesso al Portogallo di segnare la quarta rete contro l'Islanda al 90esimo, davvero vicino al 90esimo, aveva una grandissima prodezza. Ecco, su Afonso Semedo, classe 2008, cosa mi dici, Pietro?
Il gol contro l'Islanda è un bellissimo biglietto da visita, in attesa magari che segni anche il primo gol con la maglia crociata, perché quest'anno lui fino adesso ha messo a referto un assist, ma manca ancora il gol, il più tre, diciamo, a livello fantacalcistico. Un gol contro il Marocco, come dicevi giustamente tu, un gol contro l'Islanda, e adesso vedremo se si ripeterà nella terza gara del torneo contro gli Stati Uniti, gara che si giocherà domani, martedì. È un attaccante più giovane di Nikolajewski, come dicevi, classe 2008, Daniel è un 2006 invece, ha caratteristiche simili dal punto di vista tecnico, ma è un attaccante a cui piace giocare più la palla in profondità, allunga la squadra molto di più di Daniel, che invece è un attaccante a cui piace avere il pallone tra i piedi, anche inventare, oltre ad avere una capacità realizzativa sopra la media. Semedo credo possa essere considerato colui che succederà a Daniel Mikolajewski al centro dell'attacco della formazione primavera crociata nel prossimo biennio. Sta già giocando, ha già fatto degli ispezioni di partite. Nel momento in cui è stato chiamato in causa per sostituire Mikolajewski infortunato o in Coppa Italia, ha sempre fatto il suo. Quindi, dal punto di vista, diciamo, della crescita del ragazzo, ripeto, di 2 anni più giovane, sta già facendo dei passi importanti adesso. Aspettiamo e vediamo, perché anche qui il talento c'è, ci deve mettere quella caparbietà che Mikolajewski ha messo negli ultimi 2 anni e che gli ha permesso di diventare un calciatore ormai quasi pronto per la prima squadra.
Eh sì, tra l'altro domani l'ultima sfida, ricordavi giustamente tu, con gli Stati Uniti, dove milita il compagno di squadra Ryan Hartley, quindi davvero un derby tutto giallo-blu, vedremo chi la spunterà, ma insomma Semedo davvero si presenta in grandissima forma. Davidone ci fa questa domanda che ti giro: ma vedere un attacco formato da Mico e Semedo, fantacalcio ovviamente non nel presente, immaginiamo in un futuro a lungo termine, secondo te sono due giocatori che un domani potrebbero anche integrarsi bene in un eventuale attacco in prima squadra?
Nel caso in cui si decidesse di giocare con due punte, sono due attaccanti che possono essere complementari per le ragioni che ho spiegato nella risposta prima: uno più propenso a dar profondità alla squadra, uno più propenso invece a avere il pallone tra i piedi, anche a inventare. Non è un caso che Mikolajewski, per esempio, vada spesso a battere anche i calci d'angolo, le punizioni non solo dal limite dell'area ma anche più staccate, cosa particolarmente strana per un centravanti che di solito è abituato a stare proprio nel cuore dell'area nel momento in cui bisogna fare la stoccata per battere a rete. Però insomma è lecito anche pensare a una coppia di questo genere. È stata poco utilizzata anche in primavera, vi dico la verità, per il semplice fatto che l'uno, Semedo, è entrato al posto dell'altro, Mikolajewski, nel maggior parte dei casi. Anche perché obiettivamente le armi a disposizione di Mr. Corren per primavera sono veramente tante e tutte di qualità, di conseguenza spesso e volentieri anche nel forcing finale non è stata creata questa coppia. Però perché no? Io credo, da quello che ho potuto vedere durante questo campionato e le partite di Coppa Italia, che i due giocatori si potrebbero integrare l'un con l'altro. Vedremo se nella prossima partita di campionato, che sarà il sabato precedente Pasqua, sabato 4 aprile a Cagliari, Mr. Corrent avrà la necessità o la voglia di provare questa coppia. Tra l'altro, Marco, sabato 4 aprile per Pasqua a Cagliari è un invito quasi ad andarla a vedere la partita.
Sì, guarda, mi hai anticipato la prossima domanda, perché ti avrei chiaramente chiesto le prospettive della primavera per questo finale di stagione che si preannuncia molto molto interessante.
Ah, ma ne abbiamo da dire, ne abbiamo da dire, perché appunto c'è la partita contro il Cagliari, ma c'è una classifica da tenere ben monitorata per il semplice fatto che attualmente la graduatoria dice Roma e Fiorentina in testa con 53 punti, Parma e Cesena terzo e quarto con 52 punti. E poi ci sarà logicamente la parte finale del campionato con i play-off, ma arrivare nelle prime due posizioni sarà fondamentale per il fatto che si evita un primo turno di play-off, il che vuol dire risparmiare sicuramente importanti energie. E allora da qui alla fine della regular season sarà una lotta a 4, perché poi le altre sono già più staccate partendo dai 47 punti in giù, per capire chi tra queste 4 squadre riuscirà a conquistare i primi 2 punti per poi giocarsi tutto nei play-off.
Ecco, osservando il calendario, secondo te chi è che potrebbe partire favorito? Detto che poi a fine stagione di risultati scontati non ce ne sono.
Quello è assolutamente vero, è vero, e in più c'è da dire che nel campionato primavera, ancor più che nel campionato dei grandi in Serie A, ogni partita può avere qualsiasi tipo di risultato. Ad essere, diciamo, lucidi e non di parte, come obiettivamente sono parlando del Parma, bisognerebbe dire che Fiorentina e Roma hanno qualcosina in più dal punto di vista dell'organico rispetto al semplice punto in più che hanno in classifica. Però sia con la Fiorentina che con la Roma, il Parma ha fatto benissimo, con la Roma è andata addirittura a vincere a casa loro, quindi nulla è scontato. la speranza è che riesca ad arrivare tra le prime due, ma così, se non, anche se così non fosse, poi nei playoff sicuramente renderà la vita difficile a qualsiasi avversario il nostro Parma.
Allora, Antonio, una domanda proprio per te. Mi chiede, per la primavera ci sarà anche Parma-Juve? Si sa quando si giocherà la modalità di ingresso? Allora, diciamo che ci sono due sfide ravvicinate con la Juve. Una, mercoledì 8 aprile, semifinale di Coppa Italia in trasferta. E poi, subito dopo, l'11 aprile, sabato, in casa, alle ore 15, a Noceto, sempre arriverà la Juve. Quindi, due super sfide. Quindi ti chiedo, intanto la conferma, se sabato 11 la sfida di campionato in casa a Noceto, e poi la modalità di ingresso, perché insomma ci aspettiamo quel giorno, visto che poi il Parma giocherà tra l'altro il 12 con il Napoli alle 15, quindi insomma non c'è neanche la concomitanza con la prima squadra, insomma ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per questa sfida mai banale a tutti i livelli, dalla prima squadra fino alle giovanili.
La mancanza di concomitanza è un'ottima cosa, perché può permettere ai tifosi di godersi anche lo spettacolo che quest'anno la primavera sta dando, perché obiettivamente gioca veramente, veramente bene. I risultati lo dimostrano, ma anche chi ha modo di venire allo stadio Il Noce di Noceto a vedere le partite della primavera esce sempre contento per lo spettacolo che ha potuto ammirare. Detto questo, Parma-Juve logicamente è una delle partite clou della fine del campionato della squadra primavera. L'ingresso è gratuito, quindi un incentivo in più per tutti i tifosi di venire a vedere allo stadio Il Noce di Noceto, lo ripeto, perché quest'anno le partite in casa il Parma primavera lo gioca lì, e quindi di venire a vedere la squadra di Nicola Corrent.
Eh sì, speriamo davvero ci sia, non dico il soldato, ma insomma uno stadio pieno. Dalla primavera passiamo alle women, perché pausa anche per il Parma Women, che è a caccia invece della salvezza in Serie A. Ultimamente sono state perse un paio di occasioni succulenti, immagino soprattutto il pareggio interno con la diretta concorrente Genoa, però insomma è una squadra che ultimamente sta raccogliendo molti pareggi che muovono la classifica, insomma sicuramente il pareggio contro la Fiorentina non è da buttare. Anche in questo caso ti chiedo quali sono le prospettive per il finale di campionato.
Non è assolutamente da buttare quel pareggio contro la Fiorentina, anche per il semplice fatto che durante la stessa giornata c'è stato un pareggio importantissimo del Genoa contro la Juventus. Partita Genoa-Juventus che è stata giocata il giorno prima, e quindi le ragazze di Valenti sono entrate in campo con l'impegno, l'onere e l'obbligo quasi di fare punti su un campo difficile come quello di Firenze, e ce l'hanno fatta pareggiando 0-0, e questo è un segnale importante che lascia capire quanta determinazione, quanta voglia di raggiungere l'obiettivo salvezza Capitan Ambrosi e compagne abbiano. La classifica attuale, e ve lo dico insomma per anche chi non conosce bene la situazione della Serie A femminile, dice: nelle ultime quattro posizioni ci sono Ternana e Sassuolo a 13 punti, Parma a 12 e Genoa a 9. Andrà in Serie B solamente una di queste quattro, perché poi le altre sono già staccate, in Milan a 25, Como a 25, eccetera eccetera. Quindi una di queste quattro squadre si giocherà l'unico posto che poi vedrà la retrocessione di una squadra in Serie B. Purtroppo, come hai detto tu, il Parma ha pareggiato in casa due turni fa contro il Genoa, partita che se vinta obiettivamente avrebbe allontanato il Parma dalla zona caldissima della classifica, però la prossima settimana c'è un'altra partita fondamentale in casa contro contro la Ternana, scusami. Un punto in più per la Ternana, un punto in meno per il Parma, 13 contro 12, fa da sé, chissà la matematica, che tre punti conquistati contro la Ternana hanno valore quasi uguale a quello conquistato contro il Genoa, perché vorrebbe dire mettere dietro di sé un'altra squadra e quindi un po' di aria, un po' di respiro in più verso la corsa per la salvezza. La squadra la sta affrontando con, come tutte le altre, una settimana di sosta dovuta agli impegni della nazionale. Si dovrebbe recuperare diverse calciatrici che sono state ferme per più o meno tempo, però insomma la rosa è quasi al completo ormai, e quindi ci sono tutti i presupposti, uno per vedere una bella partita e due per tornare a una vittoria che ormai manca da troppo tempo in casa Parma.
Allora ricordiamo l'appuntamento sfida salvezza tra Parma Women e Ternana in programma sabato 4 aprile alle ore 16 allo stadio, in questo caso sempre al Noce di Noceto, quindi anche in questo caso aspettiamo davvero che il pubblico risponda presente, anche perché insomma il Parma giocherà la sera. A proposito di Parma, ti vado a leggere un paio di messaggi, i nostri radioascoltatori insomma stanno rientrando lentamente in clima campionato. Aveva sempre questa sosta a marzo che insomma spezza un pochino i ritmi, proprio in concomitanza all'inizio della primavera. Invece adesso insomma tifosi del Parma già proiettati all'impegno di sabato sera all'Olimpico. E allora Davidone ci scrive: la tensione sia per domani sera che per la partita con la Lazio è altissima. Vi ricordato domani sera ore 20:45 Bosnia-Italia, ci giochiamo l'accesso ai mondiali dopo 12 anni e non ha bisogno di altre presentazioni questa partita. Allora non vorrei che la nostra nazionale prendesse l'abitudine del nostro Parma e ci aiutare quelli messi peggio. La Bosnia ha altri problemi, non mi sembra il caso perda tempo con un mondiale. Per quanto riguarda invece noi, con tutto il rispetto e sperando come sempre di avere torto marcio, guarderò molto attentamente quello che faranno le altre squadre dietro di noi, perché nelle prossime due partite vedo punti zero. Quindi Davidone molto pessimista. Allora dividiamo in due parti. Prima ti chiedo ovviamente sull'Italia, come vedi questa partita in Bosnia, anche il caso dell'esultanza di Di Marco, che insomma non è piaciuta molto ai nostri prossimi avversari, e insomma capire se effettivamente l'Italia questa volta può davvero andare ai mondiali, e poi insomma parleremo anche del Parma. Insomma, intanto dammi un pronostico, una tua idea su Bosnia-Italia domani sera.
Tu mi conosci, Marco, io sono un ottimista di natura, quindi io voglio solamente dire che secondo me l'Italia andrà a questi mondiali, e quindi una vittoria in Bosnia la dobbiamo ottenere in tutti i modi possibili e immaginabili, che sia anche, spero di no perché altrimenti il cuore inizia a battere un po' troppo forte, tipo ai rigori, ma nei 90 minuti riuscendo a vincere magari con un gol nel primo tempo che riesce a sistemare un po' la situazione e allentare la tensione e il calore del pubblico bosniaco, e poi arrivare a questi benedetti mondiali che tanto aspettiamo e che alcune generazioni di ragazzi italiani non hanno ancora avuto modo di vedere. Per quanto riguarda invece il nostro Parma, Davidone è obiettivo. Lazio e Napoli non sono due partite semplici, soprattutto per il fatto che la Lazio che abbiamo visto nelle due settimane ha ottenuto dei risultati importanti contro squadre forti, e il Napoli con quest'Inter che invece sta facendo fatica a ottenere dei risultati si è rigalvanizzato, anche per il fatto che a poco sta riacquistando tutti i suoi campioni che si sono infortunati, e di conseguenza sicuramente non saranno partite semplici. Però, perché nella vita c'è sempre un però, come cantava il pescatore di Asterischi, come diceva nella canzone del pescatore di Asterischi, però
Simonetta annuisce, Simonetta ha gradito.
Noi non dovevamo far punti, eppure siamo tornati con tre punti, e non è l'unico caso. A Bologna dovevamo tornare senza punti, invece siamo tornati con tre punti. Quindi io dico che bisogna giocarsela la partita. Se proprio dovessi in qualche modo puntare qualche centesimo, perché di più non punterei, nel senso che non sono uno scommettitore, ma andrei più sulla partita con la Lazio. Un pareggio a Roma secondo me è fattibile, e poi vediamo, insomma, anche il morale può far la sua, e magari se si torna con dei punti da Roma anche contro il Napoli si riesce a fare qualcosa di positivo. Però non guardiamo troppo avanti, partita dopo partita. Il mondo dello sport ci ha insegnato quello, adesso prepariamo bene la Lazio, e secondo me un punticino da Roma si può portare a casa.
Eh sì, speriamo davvero che vada davvero così. A proposito del tuo ottimismo, ci scrive sempre Davidone: dobbiamo vincere prima dei rigori, perché il loro portiere della Bosnia, in questo caso un par rigori forti, Nicola Vasili, che insomma praticamente ha eliminato il Galles nella lotteria finale, quindi insomma speriamo di chiuderla prima. Lorenzo torna invece su una partita da te citata poc'anzi: la vittoria con il Milan ha paradossalmente fatto male al Parma, si sono convinti di essere già salvi, hanno staccato la spina, e questo si evince dal piglio visto nelle ultime due gare, ovviamente perse. Non mi aspetto nulla dalle prossime due partite, che perderemo sicuramente. Quindi anche Lorenzo non è molto ottimista. Aggiungo forse che in questo caso la pausa potrebbe far bene al Parma e male alla Lazio, perché insomma tu mi insegni, Pietro, che insomma quando due squadre arrivano in momenti così opposti, insomma chi vorrebbe rigiocare subito era sicuramente la Lazio. Il Parma invece non gli ha fatto male staccare la spina, ci scrive sempre Lorenzo: sì Pietro, a Bologna sei tornato con tre punti ma giocavi con un atteggiamento diverso. Ecco, allora la domanda te la posso fare sull'atteggiamento, cioè se effettivamente questo Parma ha staccato la spina e non ha più quella rabbia, quella determinazione che invece ha contraddistinto la serie positiva di febbraio.
L'ha detto anche Matteo, l'ha detto anche Matteo Reteghi durante l'intervista che gli abbiamo fatto in settimana all'incontro, al meet and greet che ha fatto con i tifosi. L'attaccante si è dedicato a noi giornalisti e ci ha detto che c'è stato evidentemente un calo di tensione all'interno dello spogliatoio, più a livello mentale che a livello di allenamenti, lui ha detto, perché ha detto che dal punto di vista dell'allenamento ha visto nei compagni sempre la stessa garra, la stessa grinta, la stessa volontà di arrivare per primi sul pallone. Forse la testa invece ha un po' mollato dopo gli ottimi risultati dell'ultimo mese e mezzo, delle sei partite che hanno preceduto fondamentalmente il Torino. Ecco, da quel punto di vista lì, dire che abbia fatto male la vittoria contro il Milan mi sembra esagerato, perché comunque quei tre punti hanno contribuito alla serie di vittorie e pareggi che poi ci hanno fondamentalmente messo in una situazione più rilassata rispetto a tante altre compagini che ci sono sotto di noi. Però ecco, credo che il suo l'aspetto, diciamo, nocivo di quella vittoria sia stato una sorta di rilassamento generale, che logicamente può essere riattivato. Non è semplicissimo fare, perché non è come fare un on off di un interruttore. Logicamente però questa ha le sue armi anche psicologiche per riuscire poi a far ripartire il gruppo, e sono sicuro che farà ripartire il gruppo. La situazione adesso io la vedo ancora abbastanza tranquilla. Certo, non bisogna stare troppo in relax, perché se poi le squadre sotto di noi, che ricordiamo sono 5 prima del terzultimo posto, non poche, si riattivano, poi sarà difficile. Ma io credo che al 90% la salvezza possa essere considerata raggiunta. Ripeto, sono ottimista, ok, però i dati in questo caso mi danno ragione.
Eh sì, speriamo davvero sia così. C'è infuso un grande fiducia e ottimismo a tutti. Tra l'altro, a proposito di meet and greet, ti porto i saluti di Luca, che anche lui era presente venerdì al Parma Store insieme, lo ricordiamo, agli argentini Matteo Pellegrino e Cristian Ordóñez. Grazie Pietro per essere stato con noi per questa panoramica completa tra prima squadra, Primavera e Parma Women. Grazie Pietro, buon pomeriggio.
È stato un gran piacere Marco, un saluto e buon pomeriggio a tutti i tifosi crociati.
Grazie a Pietro Razzini. Allora, andiamo a leggere questo messaggio di Davide. Un pareggio a Roma è fattibile, ha ragione, quindi dà ragione a Pietro Razzini. La Lazio ha tanti nazionali che sono impegnati in questi giorni, occhio a Isaksen che in forma strepitosa, ricordiamo Isaksen doppietta in Danimarca nel 4-0 rifilato nella semifinale playoff alla Macedonia del Nord. Domani si giocherà l'accesso ai mondiali contro la Repubblica Ceca, anche quella è una partita davvero da seguire, una delle due starà fuori dal mondiale, ma noi con questo siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci in diretta, palla in tribuna, qui su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-270-170. Buongiorno Luigi, penso anch'io che da Roma porteremo un punto che sarebbe oro, quindi insomma c'è anche fiducia. Ricordiamo che questo pomeriggio alle ore 18:15 al Museo Ernesto Ceresini, allo Stadio Tardini, è in programma la presentazione del libro Rapirò Gianfranco Zola, la vera storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri, di Marco Cattaneo, che dialogherà con Gianfranco Zola e Fabrizio Maiello. Quindi insomma una grande occasione anche per vedere un ex, uno dei più amati campioni nella storia del Parma, Gianfranco Zola, che tornerà a Parma per presentare questo libro, davvero una storia che fece il giro del mondo con quel rapimento poi fallito, saltato all'ultimo momento. È davvero una bella iniziativa del Parma, che insomma si conferma molto attivo sia insomma, ovviamente sugli eventi anche fuori dal rettangolo verde. Ricordiamo 18:15 Museo Ernesto Ceresini, la presentazione del libro Rapirò Gianfranco Zola, la vera storia di Fabrizio Maiello. Noi ora siamo pronti a dare il benvenuto al nostro secondo super ospite, che è l'opinionista 12 TV Parma, Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, ciao Marco, buongiorno.
Allora, intanto Luca, mi devi dire com'è andata a tennis, se hai portato a casa la vittoria, se hai seguito le orme di Sinner.
Ho vinto.
È vero, ma non avevo dubbi, eh. Ma è una vittoria facile o insomma hai dovuto soffrire?
No, combattuta, perché io sono un italiano e quindi ogni vittoria me la devo sudare fino in fondo. Quindi...
Grande. Allora, subito per festeggiare, collegamento con Palla in Tribuna. Allora, collegamento con Palla in Tribuna. Ti chiedo questo, insomma, secondo te, provando un po' a immedesimarti anche nella squadra, in questa, come sta affrontando il Parma questa sosta? Come te l'immagini questi giorni a Collecchio?
Beh, me li immagino giorni nei quali si è cercato, credo, di rialzare un po' la tensione che è stata un po' mollata nelle ultime due partite, soprattutto l'ultima, e quindi penso che a occhio e croce si sia cercato di lavorare soprattutto sulla testa, perché i problemi del Parma sono problemi di fatto così un po' mentali, no? Non credo che in queste due settimane ci fosse il tempo, la possibilità, l'opportunità di lavorare troppo su schemi offensivi, su idee nuove a livello di soluzioni in fase di costruzione. Ormai la squadra è questa, è arrivato ad aprile, credo che tu debba lavorare sulle tue certezze. Le tue certezze sono quelle di avere un'organizzazione difensiva molto forte, che è la cosa da ritrovare nel più breve tempo possibile per ritrovare il risultato.
Allora, io ti leggo i messaggi che ci stanno arrivando dai nostri radioascoltatori. Roberto, insomma, si affrontano ovviamente più temi. Qui esiste solo un problema che è grosso, si chiama società. Noi andiamo allo stadio dopo 6 anni a vedere queste partite oscene, ma bisogna parlarne. Invece Enrico, non si può parlare di pericolo retrocessione, siamo ad aprile, le cose sono venute fuori in tutti questi mesi. Campionato di livello basso, vittorie fatte quasi casualmente, hanno mascherato limiti tecnici notevoli e qualità limitate. C'è da ragionare sulla stagione 2026-2027. Proseguo, poi insomma faremo un pochino una summa di tutto quello che stiamo leggendo dai nostri radioascoltatori, ma siamo sicuri che col gioco di questa i giolini della primavera messi in prima squadra potrebbero far bene? Il gioco di questa ha già neutralizzato Cutrone, Almquist e Ondrej. A proposito di Almquist, così come Bernabé, ha ripreso parzialmente allenarsi in gruppo e c'è ottimismo per un suo eventuale rientro a Roma, ma più che di Almquist, con tutto il rispetto, ci interessa sapere le condizioni di Bernabé, che insomma dopo 3 partite saltate a causa di un problema allo Psoas potrebbe davvero tornare a disposizione all'Olimpico. Matteo da Roma, a proposito di Olimpico, ciao, purtroppo il rischio di fare 4 sconfitte consecutive è reale visto il calendario. Io più che avanti mi guarderei le spalle, vedi Luca che i tifosi si dividono esattamente a metà, ma siamo sicuri che la rosa è scarsa o è questa che non sta riuscendo a valorizzarla? Sempre forza Parma, e allora qua questo è un assist, cioè ti ho messo praticamente in porta Luca, so già il tuo pensiero in merito, però insomma cerchiamo un pochino di riassumere il pensiero. Si parla di qualità della rosa, di questa che non è stato in grado di valorizzarla, insomma ti lascio carta bianca.
Ma io esprimo e ti confermo quello che ho sempre pensato, espresso e ribadito tante volte, cioè io non credo assolutamente che la rosa del Parma sia così scarsa nella maniera più assoluta. La rosa del Parma è comparabile alla rosa dell'Udinese, alla rosa di un Sassuolo, però Sassuolo e Udinese sono due squadre molto più equilibrate nel gioco. Il Parma purtroppo allo stato attuale, quello che abbiamo visto fino a questo momento, non è una squadra equilibrata, è una squadra che difende a oltranza in modo molto serrato e purtroppo in fase di costruzione fatica tremendamente. Quindi non è un 50-50, è un 90-10, quindi mi diviene difficile pensare di poter giudicare gente come Bernabé, Ondrejka o Ristagno stesso, lo stesso Strefezza, che dopo un inizio molto incoraggiante anche lui è stato travolto dal loop del non gioco offensivo del Parma, lo stesso Pellegrino che ha segnato con discreta regolarità ma ha fatto 8 gol, non ne ha fatti 15. Quindi voglio dire, diventa difficile, ripeto, poter giudicare questi calciatori che faticano tremendamente ogni volta che si costruisce ad essere incisivi, perché non c'è un modo partecipato di attaccare, non c'è un modo organizzato, il tutto viene affidato a iniziative singole o a palle inattive, quindi se una squadra non costruisce fa fatica poi a valorizzare i suoi giocatori. È un po' come l'anno scorso col discorso di Pecchia, i difensori erano talmente esposti che venivano giudicati tutti i balordi, ma in realtà balordi probabilmente non lo erano, erano soggetti a situazioni di gioco veramente imbarazzanti nelle quali facevano molta fatica, perché era una squadra che attaccava in maniera eccessiva e non era equilibrata come non è quella di quest'anno. Ma un conto è essere non equilibrati perché attacchi troppo, un conto non essere non equilibrati perché difendi troppo. Bisogna trovare una quadra. Questa quadra, secondo me, Udinese e Sassuolo l'hanno trovata, il Parma no.
Parma no, allora ti chiedo questo, chiaramente la domanda può essere fatta al presente o al passato, cioè se era o è lecito attendersi qualcosa di diverso, più che altro perché insomma il Parma la salvezza ce l'ha tra le mani, insomma diciamo che a meno di un clamoroso suicidio, insomma dovrebbe veramente succedere qualcosa di clamoroso, però forse era già lecito attendersi qualcosa di un po' più propositivo già tra Torino e Cremonese, invece insomma la squadra ha continuato più o meno con lo stesso ritornello da inizio stagione, quindi difesa a oltranza, insomma poca qualità negli ultimi 20 metri, poche occasioni, poca pericolosità in zona offensiva. Insomma, se negli ultimi due mesi ci possiamo anche aspettare qualcosa di diverso, oppure se secondo te questo è il trend che ci accompagnerà da qua a fine campionato?
Berni, non lo so, è chiaro che se per 6-7 mesi la squadra ha giocato così mi diventa difficile pensare che in due mesi possa essere stravolta con un modo di stare in campo totalmente diverso. Io credo che questo equilibrio lo si sarebbe dovuto trovare prima. È ovvio che tante volte quando si sono ottenuti risultati esaltanti e assolutamente proficui per una classifica come giustamente hai detto tu, dovrebbe mettere a riparo da ogni sorpresa, dovrebbe, speriamo, però ha celato dei problemi che sono evidenti, perché quando tu vedi vittorie come quella ottenuta a Lecce, come quella ottenuta a Pisa, come quella ottenuta a Milano, come quella ottenuta a Verona, come quella ottenuta a Bologna, tutte partite che hai vinto non meritando, giocando in maniera un po' approssimativa quando avevi la palla tra i piedi, difendendo in maniera serratissima, concentratissima e determinatissima, hai trovato il gol episodico e l'hai portato a casa. Bene, benissimo, tutti abbiamo esultato, tutti abbiamo goduto, come è giusto che sia, è ovvio che poi a posteriori, a mente fredda, valuti la prestazione e dici sì, vabbè, però insomma, mica sempre ti può andare così bene. Quest'anno è andata sempre molto bene, bene così. Io sono convinto che in un altro anno dovessi impostare il tuo gioco ancora così, faresti fatica a fare 34 punti segnando solo 21 gol. Quindi, secondo me, concentrandosi ovviamente per la fine di questo campionato, poi nelle programmazioni future devi pensare di giocare in un modo, secondo me, un po' diverso, perché diventa difficile. A parte lo spettacolo che è quello che è, ma quello cosa vuoi? Il problema è che secondo me diventa difficile fare tanti punti così, sì. Anche un altro anno.
Sì, allora c'è la risposta di Pippo in merito a una tua riflessione precedente. Sassuolo e Udinese al nostro livello, due gradini sopra, basta guardare le rose. Non siamo superiori nemmeno a Pisa e Verona, al di là dei punti le partite le abbiamo viste. Questo è Pippo, quindi insomma anche in questo caso...
Non so, questo signore che saluto, su quali basi si debba focalizzare per dire che siamo appena sopra Pisa e Verona. Se tu vai a vedere il valore della rosa del Parma, e il valore della rosa del Parma non viene fatto da dei baristi, ma viene fatto da degli analisti del calcio, vedi che ha un valore molto in linea con squadre che lottano con noi per la metà della classifica. Noi abbiamo una rosa, ad esempio, più valorosa di quella del Torino. Il Sassuolo, io prendo l'11 del Sassuolo, lo metto vicino all'11 del Parma. Io il centrocampo del Parma con Nicolò Caviglia, Keita e Bernabé, ovviamente con tutti e tre in campo, non lo cambierei con quello del Sassuolo. Quindi, non lo so, dopo ognuno è giusto che abbia la sua idea, io la rispetto. Però le cifre dicono altro, insomma.
Eh sì, allora c'è messaggio di Italo, buon pomeriggio, se Suzuki non fa ulteriori danni Parma salva. Allora introduco l'argomento Suzuki, insomma ti dedico anche una domanda, una piccola parentesi sul potere giapponese, perché come saprete insomma è stato grande protagonista in nazionale con un intervento miracoloso su McTominay, evidentemente ha un conto in sospeso col centrovista scozzese, visto che se ben ti ricordi anche lo scorso anno gli negò la rete al Tardini con una grande parata sulla sua punizione alla penultima giornata in Parma-Napoli, poi terminata 0-0. Suzuki, grande parata in nazionale nella vittoria del Giappone nella di Glasgow con la Scozia, rientrerà sicuramente rinfrancato, insomma in attesa di vedere come si comporterà domani nell'altro test di lusso a Londra proprio contro l'Inghilterra, però insomma adesso Suzuki si è ripreso il posto titolare, diciamo che archiviamo le due partite come giornate non proprio felici, un po' di ruggine dopo la lunga inattività, la mettiamo così Luca?
Ma, secondo me Suzuki è fortissimo. È il portiere titolare, è giusto che sia così, è un giocatore di grande valore, se ha sbagliato in queste due partite forse non era ancora nelle condizioni di poter giocare, quindi non so fino a che punto lo si possa definire colpevole tra virgolette di questi errori. Certo, gli errori materialmente li ha commessi lui, ma probabilmente se non era nelle condizioni ideali per poter scendere in campo forse si poteva aspettare un pochino. ma discutere il valore di Suzuki da queste ultime due partite significa non guardare invece tutto quello che ha fatto l'anno scorso. Dopo l'arrivo di Chivu soprattutto è stato un protagonista assoluto, totale della salvezza del Parma. È un portiere che farà una carriera straordinaria, questo te lo metto per iscritto. Il Parma guadagnerà tanto dalla sua cessione e quindi non si può discutere. Dopo può piacere o non piacere, questo è lecito, ma che abbia delle qualità esplosive da portiere notevolissime credo che sia altrettanto fuori discussione.
Sì, lo dimostra comunque le dimostrazioni di interesse che ci sono state già dalla scorsa estate, ancora prima che arrivasse a Parma. Ricordiamo che insomma aveva suscitato l'interesse di club prestigiosi, tanto per fare due nomi, Manchester United e Chelsea. Allora, ci scrive un altro nostro radioascoltatore, per favore, radioascoltatori, sono d'accordo con Luca, ci sono almeno 4-5 squadre che hanno rose tristi, per così dire, quindi insomma 4-5 avversari inferiori al Parma, e qui siamo d'accordo con Luca, forse Luca anche di più per te, non lo so, più o meno, non so se ti sei mai messo lì a vedere il Parma che posizione varrebbe a livello di rosa, ecco.
12esima, mi sembra.
Sì, con Trasferma che effettivamente guardando i dati risulta effettivamente 12esima. Allora Piero, nessuno discute la qualità di Suzuki, si discute la tempistica di riproporlo in campo, e mi sembra di poter
allora
dire quello che hai detto
con l'allenatore, non con Suzuki, però.
È quello che hai detto, ha sottolineato Luca Polini. A proposito, Luca, un altro argomento che sarà caldo nei prossimi mesi, quello legato al capitolo dei rinnovi. Oggi c'è un interessante, insomma, servizio, approfondimento sulla Gazzetta di Parma, dove si analizzano un pochino tutte le scadenze, tralasciando quelle del 2026, dove forse il vero nodo da sciogliere è quello legato a Estevez, e aggiungiamo Strefezza, però poi insomma Strefezza bisogna ridiscutere. Poi si apre un, insomma, un ampio approfondimento su quanto avverrà a giugno 2027, perché ad oggi, a giugno 2027, scadranno i contratti di Alquist, Valenti e anche, però bisogna dirlo, i due senatori come Bernabé e Del Prato. Allora, chiedo innanzitutto se ci sono novità in merito a eventuali rinnovi, e poi se effettivamente dal tuo punto di vista non sia il caso di accelerare anche queste trattative, perché insomma c'è il rischio davvero da quest'estate di poterli perdere anche a cifre inferiori rispetto al loro valore.
Allora, su Del Prato non ho notizie, su Bernabé io ero convintissimo che avrebbe rinnovato alla fine del mercato, perché quelle erano le indiscrezioni che filtravano, e invece qualcosa evidentemente è andato storto. Cosa è andato storto? Non è facile da capire. Sicuramente Bernabé arriva da una stagione non facile, una stagione che non lo ha visto confermarsi sui livelli che conosciamo, una stagione che avrebbe dovuto consacrarlo in maniera definitiva e che invece forse l'ha fatto un po', non dico deprezzare, ma sicuramente qualche dubbio sul giocatore adesso in più c'è. È chiaro che secondo me, opinione molto personale, torno al discorso iniziale, il fatto di giocare in un determinato modo non valorizza sicuramente le qualità di Bernabé, come non valorizza le qualità degli altri attaccanti. E questo potrebbe essere uno dei dubbi che ha Bernabé, cioè in futuro capire se questa soluzione possa essere la migliore per se stesso, ma ribadisco, questa è una mia sensazione personale, nel senso che cerco di intuire i motivi per cui il rinnovo non sia ancora arrivato e capire se questa è la soluzione migliore per il proseguo della sua carriera.
Sì.
È ovvio che se tu non rinnovi il contratto, vai a scadenza, magari quest'estate può arrivare anche un'offerta non altissima che ti può consentire magari di chiudere una squadra che ti possa comunque consentire di fare una plusvalenza. È tutto da vedere, è tutto da verificare, è tutto da capire, però un rinnovo di contratto che mi sembrava fine gennaio, inizio febbraio, forse non dico scontato, ma molto vicino a concretizzarsi, il fatto che non sia arrivato mi pone a me personalmente, ripeto, alcune domande sul suo status, sulla sua condizione attuale, sulla sua stagione negativa e sulle sue prospettive future.
Eh sì, anche perché ricordiamo, scorsa estate fu proprio Bernabé a declinare la proposta a Fiorentina, che insomma doveva ancora trovare comunque l'accordo col Parma, proprio perché convinto a Parma di giocare di più, forse anche lui si aspettava a livello qualitativo, a livello di prestazioni, una stagione sicuramente differente. Tra l'altro, a proposito di altri senatori, ti chiedo di Estevez, perché allora per Estevez contratto di scadenza giugno, c'è un'opzione unilaterale di rinnovo per un'ulteriore stagione a favore del Parma. Ti chiedo se insomma ad oggi tu la eserciteresti, oppure insomma lasceresti partire Estevez, dopo che comunque a gennaio il Parma ha già perso gli altri due anziani tra virgolette rosa come Juric ed Hernani?
Ma io Steves è un giocatore di cui non mi proverei mai, perché è un giocatore che vale tanto per lo spogliatoio, vale tanto come capitano, quando in realtà forse non è lui realmente il capitano, ma è comunque il giocatore di maggiore esperienza, un giocatore che ha quelle qualità di esperienza e di leadership all'interno della squadra, unitamente del Prato, perché poi sa anche di aiuto molto del Prato, che è il vero giustamente capitano di questa squadra. E non dimentichiamo anche come equilibratore in campo, Stade Fermano è un giocatore importante. L'unica perplessità legata a lui non è sulle qualità, bensì sulla sua tenuta fisica. È chiaro che lui è un giocatore che in Serie A fa fatica, non sul piano tecnico ma sul piano fisico. E non è un mistero che lui si infortuni con disarmante facilità, proprio perché deve sempre giocare con un motore quasi a fuori giri, no? E quindi in Serie A, con i ritmi che ci sono, la forza fisica che c'è, non era Serie B, lui da questo punto di vista, non da un punto di vista tecnico, fa un po' fatica. L'unica perplessità è questa, ma io prima di privarmi di un giocatore come Bernabé, a meno che non sia lui a voler andarsene per giocare con più frequenza, io ci penserei non una ma 10 volte.
Sì, vedremo se poi sarà così. Grazie Luca, ci ritroviamo ovviamente giovedì a Calcio e Calcio con tutte le novità.
Ciao Berni, un grande ciao. Abbraccio a tutti.
Ciao Luca, complimenti per la vittoria a tennis, non hai tradito le aspettative. Grazie, ciao, ciao. Grazie Luca. Allora andiamo a leggere un paio di messaggi sull'argomento Bernabé, che insomma è sempre molto caldo, non solo sulla posizione in campo ma a questo punto anche sulle questioni extra campo di contratto. Enrico, da quello che so il contratto non è stato rinnovato perché ci sono squadre sotto di lui pronte, il Parma ha giudicato non attendibili la sua continuità di rendimento, quindi si procederà alla cessione, vedremo se sarà davvero così. Sicuramente, come ha detto Luca prima, un rinnovo che sembrava un passo ha comunque subito un forte rallentamento nelle ultime settimane. Insomma, il Parma ha annunciato i rinnovi di Pellegrino fino al 2030, Corvi fino al 2029 e Mikolajewski fino al 2030, e mancano gli annunci di Bernabé del Prato. Capiremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Davidone, ha fatto bene Bernabé a rifiutare la Fiorentina visto la situazione attuale in cui si trova? Sì, ma tanto la Fiorentina torna su. Giocare un po' di più Bernabé, ma se l'è sempre a rotte, comunque un titolare fisso. Bernabé anche lui qualche problema l'ha avuto, però si è visto in ultime settimane, insomma, l'infortunio di Bernabé è coinciso poi con un calo drastico del Parma. Buon pomeriggio, i valori dati da procuratori e Transfermarkt a certi giocatori come Lovic, costato 7 milioni e altri di altri club, mi fa venire qualche dubbio su quali dati si basino, ma forza magico Parma, questo è Vito. Daniele, sempre legato al valore del Parma reale, buongiorno, se vogliamo prendere un parametro economico per determinare la qualità, il parametro più corretto è il monte ingaggi, non il valore della rosa. Il primo è significativo del momento, quello della rosa considera anche l'età del giocatore e la prospettiva che inficia il dato. Un giocatore di 34 anni anche forte, che ti serve adesso, ha un valore di mercato quasi nullo, ma un ingaggio alto. Riflessione correttissima, e con questa riflessione noi torniamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Renault. Diario di viaggio a bordo di nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km di paesaggi con un solo pieno e nessuna ricarica necessaria. Con la tecnologia Full Hybrid E-Tech il motore si adatta passando dal termico all'elettrico e noi ci portiamo a casa 1100 ricordi. Nuovo Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Vieni a provarlo in showroom.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1. Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Idealmente tiriamo la volata a una nuova puntata di Bar Sport in onda questa sera alle 21 in diretta su 12 TV Parma con Francesca Mercadanti e Alberto Dalla Tala. Cambiamo il collegamento. Ciao Alberto.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, consentimi prima una breve parentesi extra calcistica, direi doverosa, in merito all'ottimo risultato conquistato dal ciclista fontanellatese della Polti, Thomas Pesenti, quarto alla settimana Coppie Bartali. Insomma, raccontaci un pochino questo risultato.
Sì, facciamo contenti anche Luca e tutti gli appassionati di ciclismo. Dai, miglior italiano alla settimana Coppie Bartali, gara di professionisti in 5 tappe. Voglio dire, il ragazzo cresce, ha avuto un inizio di stagione un po' così, qualche scoria della passata stagione, la Sudal, che insomma non era per certi versi finita molto bene, e Thomas è in forma, lo sta dimostrando, morale e fiducia. Io spero di poter rivedere un Parmigiano al Giro d'Italia, ma per ora lo dico piano, ma insomma, se continua così sicuramente sarà convocato.
Insomma, tenendo sempre l'argomento puntato sugli sport nazionali, è stata una grande domenica per l'Italia, con i successi di Kimi Antonelli in Formula 1, Bezzecchi in MotoGP e poi Sinner a Miami, e allora domani c'è un'importante partita, insomma, per usare un eufemismo, importante, Bosnia-Italia. Tu, Alberto, come la vedi?
La vedo che non possiamo... Cioè, non possiamo non andare al mondiale per la terza volta. Ho sentito dichiarazioni belligeranti dei bosniaci, ci stanno, non mi aspettavo niente di diverso, ma dobbiamo comunque avere noi una motivazione più grande di loro e proprio in qualche modo vincerla questa partita, se non col gioco, col carattere, con qualsiasi mezzo lecito, ovviamente bisogna vincere questa partita. Cioè, non vedo altre opzioni, francamente.
Eh sì, dall'Italia al Parma, che deve lasciarsi alle spalle un brutto pre-sosta, perché sono arrivate queste due sconfitte pesanti anche nei modi, non solo insomma nel risultato in sé, con Torino e Cremonese. Da dove dovrà ripartire secondo te questo Parma?
Ma allora, secondo me dovrà ripartire dalla... Allora, secondo me il vantaggio di affrontare adesso, paradossalmente, è un vantaggio di affrontare due squadre forti, nel senso che col Torino e la Cremonese ogni risultato negativo sarebbe stato accentuato, come infatti è stato, brutte prestazioni. Non hai più con la Lazio, e poi anche sarà come sarà con Napoli, ma poi molto dipende da come va con la Lazio, non hai l'obbligo di, anzi non hai nessun obbligo a livello prestazionale, cioè devi fare la classica partita che il Parma ha mostrato di saper fare quest'anno con questa, l'anno scorso con Chivu, cioè chiudersi e poi se puoi ripartire, se oppure sfruttare un calcio piazzato, oppure anche no, e finire 0-0, che sarebbe in entrambi i casi un buon risultato. Dunque, se proprio dobbiamo metterci un po' di ottimismo, la sosta può aver resettato quanto di negativo avevamo visto prima e potrebbe rilanciare un Parma catenacciaro, ma in senso buono, ammesso che esista un senso buono, per me sì, della parola catenacciaro, potrebbe essere un Parma da trincea, ecco, e lì trovarsi un po' più a suo agio in una battaglia simile.
Eh sì, allora di questo e molto altro si parlerà in una nuova puntata questa sera a Bar Sport. Il campionato si ferma, Bar Sport no, e allora Alberto, illustraci quali saranno gli ospiti e i temi della trasmissione in onda questa sera alle 21.
Allora, ovviamente parleremo anche di nazionale, perché mi sembra inevitabile, non si può fare un programma di calcio, va bene essere focalizzati su di noi, ma insomma non si può non parlare di nazionale questa sera. In studio avremo Michele Mendi, che ormai possiamo definire più opinionista che non tifoso, ovviamente anche tifoso, ma una presenza che avete imparato, in tanti hanno imparato a conoscere sia in radio che in TV. Stefano Brianti, altro nostro opinionista quasi fisso, semifisso, e poi Marco Libassi, ex calciatore, anche lui molto noto. Insomma, siamo andati su ospiti, diciamo, collaudati per questa serata, ma abbiamo anche una novità, c'è Alessandra Vettori, vicepresidente del Parma Club Marco Osio, con altre due tifose, quindi così ci racconteranno un po' della loro passione per il Parma, un po' delle loro storie, di come vedono il Parma attuale. Ci collegheremo con Lorenzo Longhi per dare uno sguardo un po' al panorama, insomma, a quello che sarà la partita nazionale, ma non solo, e faremo anche un tributo a Dario Sacchi, perché appunto tra due giorni compie 80 anni. Noi abbiamo rispolverato letteralmente un vecchio speciale di quando 40 anni fa vinse il campionato di Serie C, l'abbiamo un po' sintetizzato perché era di 50 minuti, ma nel finale ve ne proporremo una ventina di minuti di questo speciale. Poi oggi, come tu hai ricordato, c'è Gianfranco Zola al Tardini, noi insomma contiamo di andarlo ad intervistare, di proporvi la sua intervista questa sera, quindi chiedendogli anche del Parma, della nazionale e di tutto quanto.
Eh sì, una puntata con un alto tasso di nostalgia. Tra l'altro ti regalo una chicca, Alberto: l'ultima partita sulla panchina nazionale di Arrigo Sacchi fu proprio Bosnia-Italia nel novembre del 96, fu la prima partita ufficiale della Bosnia dopo la fine della guerra. La Bosnia vinse 2-1, chiaramente insomma facciamo i debiti scongiuri. Da lì alle settimane successive poi Arrigo Sacchi lasciò l'Italia e tornò al Milan su richiamo di Silvio Berlusconi. Insomma, questo è un piccolo excursus storico.
E di fatto il suo ciclo finì con quel fatto, con quel rigore sbagliato da Zola.
Sì, e quindi si creano, tra l'altro 30 anni fa torna. Esatti, quindi proprio facciamo anche cifra tonda.
Sono un po' scioccato su questa cosa, non so se sono già passati di 30 anni da Euro 96.
Sono davvero incredibile. Poi sa che insomma, ricordiamo, tornò a Parma poi in un secondo momento, sia come allenatore che poi come direttore tecnico sotto la gestione di Cesare Prandelli. Fu proprio lui.
Anche un libro, Mattia Fondana, che si può trovare un ebook, credo, di 21 giorni di Sacchi a Parma.
Incredibile,
parte, quell'esperienza. È uscito ai tempi del Covid, ve lo consiglio, ma si trova ancora appunto su Amazon.
Veramente incredibile, vero? I 21 giorni di Arrigo Sacchi a Parma, lo consigliamo vivamente. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo poi per la puntata di stasera, tutti sintonizzati su 12 TV Parma. Ciao Alberto.
Ciao Marco, grazie stasera per con tutti. Ciao ciao.
Ciao ciao ad Alberto dalla Tana. Ricordiamo questa sera alle 21 una nuova puntata di Bar Sport tra Parma e Nazionale, che lo ricordiamo domani poi alle 20:45 si gioca l'accesso al Mondiale contro la Bosnia Zeneca. Allora, vediamo l'ultimo messaggio. Italia-Bosnia, dobbiamo essere più forti di tutto e tutti, avversari, campo, meteo, tifosi e non per ultimo arbitro. A proposito di arbitro, la gara sarà diretta dal francese Clément Turpin, che era lo stesso che diresse la sfida con la Macedonia del Nord 4 anni fa, che insomma ci costò l'altro mondiale, ma insomma non ci vogliamo pensare, noi restiamo ottimisti e fiduciosi come ci ha insegnato il buon Pietro Razzini, il nostro primo ospite di oggi. Siamo davvero arrivati in chiusura, grazie a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, per una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.